22.30, le news della notte di Popolare Network. A Kiev salgono a 21 le vittime dell'attacco aereo più mortale dall'incontro fra Trump e Putin in Alaska. Si continua a scavare fra le macerie. Colpite anche le sedi della delegazione europea e British Council. Putin ora si fermi e negozi, dice von der Leyen. Attacchi che minacciano i piani di pace di Trump, sottolinea l'inviato speciale degli Stati Uniti. L'esercito israeliano sta radendo al suolo Gaza City. Fonti locali parlano di almeno 1.500 case distrutte. Il ministro di estrema destra Smotrich, contrario ai negoziati, presenta intanto un piano per l'enclave. Israele annetta Gaza se Hamas rifiuta di arrendersi. Il sito fika.eu ha chiuso e rimosso i contenuti dopo le denunce arrivate da donne della politica e dello spettacolo per la diffusione senza autorizzazione di loro immagini. Indaga la polizia postale. Centinaia di migliaia di uomini diffondevano immagini con commenti sessisti e spesso violenti. Stellantis, dopo Termoli e Pomigliano, altri 2.000 operai in contratto di solidarietà. Il 62% dei lavoratori italiani del gruppo coinvolti da ammortizzatori sociali. Le vendite intanto continuano a calare. A luglio l'8% in meno di immatricolazioni. Buonasera da Alessandra Tommasi dalla redazione. In Ucraina sono salite a 21 le vittime dell'attacco aereo più mortale dall'incontro fra Trump e Putin in Alaska. Il bilancio dei raid russi della notte scorsa su Kiev continua ad aumentare perché i soccorritori stanno ancora scavando fra le macerie. Il servizio di Sabato Angeri.
Il massiccio bombardamento russo sull'Ucraina delle ultime ore è il secondo più grande dall'inizio della guerra. I circa 600 droni e 31 missili, lanciati principalmente contro Kiev, hanno lasciato a terra 19 corpi e decine di feriti, ma al momento si scava ancora tra le macerie e il bilancio è quasi certamente destinato a crescere. Ma al di là delle vittime e dei danni causati, i vertici di Kiev e i leader europei hanno interpretato l'attacco russo come un colpo quasi mortale ai negoziati. Da von der Leyen a Macron, passando per Starmer, Sanchez e Meloni, quasi tutti i capi di Stato e di governo dell'UE hanno condannato fermamente le azioni di Mosca, dichiarando, quasi all'unisono, che è questa la risposta di Putin ai tentativi di porre fine alla guerra. Da Mosca minimizzano, come sempre dal 24 febbraio 2022, affermando di aver colpito imprese del complesso militare industriale e basi aeree militari. Inoltre, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dato che non c'è stato ancora alcun accordo per una tregua aerea, come si ipotizzava prima del vertice in Alaska, le forze aerospaziali russe non avrebbero alcun motivo per fermarsi. Più che una giustificazione sembra una dichiarazione programmatica che palesa le intenzioni russe dal punto di vista militare. Nessuna tregua e nessun rallentamento dell'azione finché la controparte non accetterà di trattare sulla base delle richieste russe. Derivano da questa stessa valutazione i rimandi al vertice bilaterale tra Putin e Zelensky, che secondo Trump doveva essere il prossimo e fondamentale passo per definire i termini della fine delle ostilità, ma che per Mosca non è ancora all'ordine del giorno. Tuttavia, per i vertici russi è fondamentale non incrinare i rapporti con Washington, che ultimamente si stanno allargando alla cooperazione energetica e commerciale sugli idrocarburi all'Artico.
Tra gli edifici danneggiati a Kiev, anche le sedi della delegazione europea e del British Council. E se l'inviato speciale di Donald Trump per l'Ucraina, Kellogg, ha condannato duramente gli attacchi, le reazioni più dure, lo dicevamo, sono arrivate proprio da Bruxelles, che ha considerato i raid come un attacco diretto all'Unione. Federico Baccini.
È durissima la reazione di Bruxelles all'attacco russo su Kiev, che ha colpito anche la sede della delegazione dell'Unione Europea in Ucraina. Questo è un altro promemoria di ciò che è in gioco. Il Cremlino non si fermerà davanti a nulla, prendendo di mira persino l'Unione Europea. È il commento della Presidente della Commissione von der Leyen, a cui ha fatto eco l'indignazione di tutti i vertici delle istituzioni dell'Unione. Mentre l'alta rappresentante Callas ha convocato l'inviato russo a Bruxelles per ottenere spiegazioni e comunicargli la ferma condanna dell'UE, dalla Commissione arriva la conferma che il personale della delegazione a Kiev rimarrà nel paese, e che le minacce di Mosca, anche con attacchi diretti, non cambieranno nulla nel nostro impegno. Proprio von der Leyen questo pomeriggio si è confrontata con il presidente statunitense Trump e quello ucraino Zelensky su come Mosca stia di fatto ignorando ogni tentativo di negoziato per continuare la sua offensiva militare. La presidente della Commissione ribadisce che Vladimir Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati e, citando quanto accaduto stanotte a Kiev, insiste sulla necessità di garantire all'Ucraina impegni di sicurezza solidi e credibili in vista di una pace giusta e duratura. Nel frattempo, continua il lavoro di Bruxelles sui beni russi congelati e sulle sanzioni contro Mosca. Presto presenteremo il nostro 19° pacchetto, è l'annuncio di von der Leyen. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Ora la guerra a Gaza. Il ministro di estrema destra Bezalel Smotrich ha presentato un piano di annessione della striscia davanti al governo israeliano. In conferenza stampa Smotrich, contrario a qualsiasi accordo di cessate il fuoco, ha proposto un ultimatum per Hamas. Se il gruppo islamista non deporrà le armi, per Smotrich Israele dovrebbe prendere il controllo di una sezione di Gaza alla volta fino all'annessione. Nel frattempo proseguono le operazioni a Gaza City. L'emittente araba Al Jazeera sta raccogliendo testimonianze che descrivono come interi quartieri alla periferia della città siano stati rasi al suolo dalle forze di difesa israeliane. I soldati avrebbero distrutto almeno 1.500 case durante la loro avanzata, questo nel tentativo di spingere i palestinesi a sfollare verso sud. Save the Children ha lanciato ieri davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU un nuovo appello per mettere fine a una carestia progettata e provocata dall'uomo. Silvia Gison è coordinatrice delle politiche umanitarie di Save the Children Italia.
Noi stessi all'interno delle nostre cliniche stiamo assistendo a un aumento esponenziale del numero di bambini che non piangono nemmeno più per i morsi della fame a causa dell'alto deperimento e della difficoltà per loro di mantenere le funzioni cognitive. Siamo di fronte a una catastrofe che sta superando tutto quello che era preventivabile all'inizio di questa escalation. Ad oggi sappiamo che la vita di almeno 132.000 bambini sotto i 5 anni a Gaza è a rischio di malnutrizione acuta. Le ultime notizie che ci arrivano dal campo sono di bambini che non disegnano più i loro sogni, il loro futuro come facevano prima dell'escalation della guerra, ma disegnano il paradiso, perché la loro unica speranza è quella di raggiungere i loro familiari che sono morti sotto le bombe o che sono morti a causa della malnutrizione, perché in paradiso il cibo c'è e in paradiso ci sono i loro cari. Questa cosa è inaccettabile come esseri umani.
Ci spostiamo in Italia. Il sito sessista fica.eu ha chiuso e rimosso i contenuti dopo le denunce arrivate da donne della politica e dello spettacolo per la diffusione senza autorizzazione di loro immagini. Così come per l'altro gruppo Facebook, Mia Moglie, sono in corso, le indagini della Polizia Postale. Da Roma, Anna Bredice.
Denunce individuali, ipotesi di denunce collettive per avere più forze e arrivare alle condanne sia degli amministratori del sito, sia se identificati di migliaia di utenti che dietro all'anonimato sono arrivati a commettere un reato che potrebbe configurarsi come incitamento allo stupro. Le denunce per ora arrivano dalle donne politiche finite sul gruppo, decine. La prima donna a recarsi in questura per una denuncia è stata la consigliera Dem del Lazio, Valeria Campagna, che spiega: "Fortunatamente ho gli strumenti per difendermi. Una rete di sostegno che mi ha permesso di affrontare la situazione e andare in questura a denunciare. Ma cosa sarebbe successo, si chiede, se lo stesso fosse accaduto ad una ragazzina di 14 anni? Ed è questo infatti l'aspetto più grave di tutta la vicenda. Sul sito sessista ci sono decine di donne politiche di tutti gli schieramenti fotografate e poi nei commenti insultate, con commenti volgari, oscene, che ora denunciano tutto, ma insieme a loro migliaia di donne e ragazze, anche minorenni, che non solo erano ignare di essere finite in quel sito, esposti a commenti volgari, ma che difficilmente hanno strumenti e forza per varcare il portone di una questura. Dopo il sito Mia Moglie, quindi, ora emerge un altro caso ancora più grave per la quantità di iscritti, 700.000, e il tempo di vita di questo gruppo, 10 anni, un tempo lunghissimo in cui le donne sono diventate su quel sito vittime di mercificazione, corpi esposti come fossero oggetti in mostra. Linea allo studio.
Sul sito centinaia di migliaia di uomini diffondevano, spesso anche con fotomontaggi, fotoimmagini sia di personaggi pubblici sia di sconosciute, per farne commenti in chiave sessuale che spesso sfociavano nell'invito alla violenza. Abbiamo chiesto un commento a Lorenzo Gasparrini, filosofo, femminista e scrittore.
Il salto di qualità è nel riuscire a vedere quando è possibile, prima che scompaiano, quanto sono ramificati in persone che semplicemente nello scambio di immagini godono di questo potere che hanno su un'altra persona, perché si tratta di questo, il sesso c'entra pochissimo, e quelle persone che invece, come dire, radicalizzano esacerbando i contenuti verbali, costruendo degli immaginari di violenza, di sessualizzazione spinta, ma è tutto interno ad uno sviluppo di un potere sull'altra persona che passa di livello in livello, purtroppo, come sappiamo poi anche dalla cronaca.
Qui non parliamo, se non in alcuni casi, di foto rubate, ma dell'utilizzo, esatto, spesso di materiale pubblico.
Il fatto che l'immagine sia stata diffusa magari dalla stessa persona proprietaria non permette a chiunque di farne ciò che vuole, e però questo è il senso comune, soprattutto quando si tratta del corpo di una donna.
C'è sicuramente una maggiore sensibilità nel denunciare da parte delle donne, non sembra esserci lo stesso salto di sensibilità da parte degli uomini.
E questa è purtroppo la prova che c'è in ballo il potere, anche perché tanto il web è infinito, quindi chiuso questo libro se ne apriranno altri due. Molti uomini si sentono privati di un diritto che prima potevano fare o che non capiscono perché adesso non si può fare. Questo è il nodo, come dire, civile che dobbiamo affrontare. Perché ancora a moltissimi uomini piace questa disparità di potere e non ci vogliono rinunciare?
Continua il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte di Stellantis. Dal 1 settembre scattano fino alla fine dell'anno i contratti di solidarietà per 2.297 lavoratori. Proprio ieri a Pomigliano era stato firmato un ulteriore anno di cassa, il giorno prima era toccato a Termoli. La FIAM stima che su quasi 33.000 addetti, oltre 20.000, cioè il 62,3%, sono coinvolti in qualche forma di ammortizzatore sociale. Edi Lazzi, segretario FIOM di Torino.
Purtroppo la situazione, più passa il tempo, più peggiora. Non ci sono segnali di ripresa e non ci sono segnali incoraggianti. Qui a Torino noi siamo ormai nel 18° anno consecutivo di utilizzo degli ammortizzatori sociali e purtroppo anche il 2026 si preannuncia come un anno in cui non ci sarà la piena occupazione e l'impiegabilità su tutte le ore lavorative delle persone che all'interno di Mirafiori appunto agiscono e lavorano. Per terminare questo stillicidio bisognerebbe avere dei piani industriali precisi. Al momento però non abbiamo segnali di questo tipo. Cercheremo un po' di capire quale tipo di iniziative mettere in campo.
La manovra economica. Il governo starebbe per eliminare la web tax, la tassa sul fatturato dei colossi del web. Lo riporta il sito economico Italia Oggi, secondo cui il provvedimento sarebbe inserito in manovra. La Digital Service Tax, aveva fruttato oltre 400 milioni di entrate, soprattutto dai colossi statunitensi. E quella di togliere le tasse dalle piattaforme americane è una delle esplicite richieste di Trump. Intanto nella maggioranza si ripropone lo scontro sul possibile contributo da parte delle banche. Oggi è arrivato il no da Forza Italia e Tajani ha addirittura parlato di persecuzione di stampo sovietico. La Giunta di Milano ha approvato le linee di indirizzo per il bando sull'area di via San Dionigi, alla periferia sud-est della città, che potrebbe diventare la nuova sede del Leoncavallo. Il documento arriva una settimana dallo sgombero del centro sociale da via Watteau. Sarà un bando aperto a tutti, quello che verrà pubblicato nelle prossime settimane. Su tutto pesano le condizioni dell'immobile, completamente da rifare, mettere a norma e bonificare. Le spese sono ingenti, dal comune non sono arrivate proposte alternative per risolvere la questione Leoncavallo. Sentiamo Marina Boer, presidente dell'Associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo.
Prima stime è fra i 300 e 400 mila euro, solo per il tetto, più
per togliere,
tutto il resto.
Per togliere l'amianto. Per bonificare.
Sì, sì.
Perché dopodiché poi leggevo altre cifre che arrivavano anche fino a 3 milioni per la sistemazione,
certo,
a norma dello spazio.
Allora, quel posto lì non ha, per esempio, rete fognaria, quindi si tratta di fare tutta la rete fognaria dal capannone fino alla strada dove passa la fogna. Anche questo è un lavoro non da ridere, più tutto il resto, impianto elettrico, cioè però insomma anche solo la bonifica e la realizzazione della rete fognaria insomma è abbastanza un problema.
Quindi insomma la valutazione poi finale la farete dopo la manifestazione del 6?
Sì, assolutamente sì. Per ora siamo concentrati su queste cose che per noi sono fondamentali, ecco, la riuscita della manifestazione e prima questa assemblea aperta del 2 in Camera del Lavoro.
E dopo valuterete anche se partecipare al bando oppure
tutto,
no?
Sì, dobbiamo vedere un poco. dobbiamo vedere poi come va la raccolta fondi, cioè c'è tutto un insieme di situazioni che andrà valutata in modo complessivo.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi e grazie per l'ascolto.